Il radiogiornale.
Buongiorno da Michel Volonté. Il giorno dopo il clamoroso annuncio dei dazi al 39% alla Svizzera da parte degli Stati Uniti, c'è chi crede che ci sia ancora margini di manovra per negoziare un accordo con Trump. Ma cosa è successo a Washington? Perché l'amministrazione americana non ha confermato quanto discusso con la Confederazione? Ne parleremo con un analista statunitense. All'estero intanto la Svizzera fa i titoli dei giornali, faremo il giro dei principali quotidiani, si parla di shock e di punizione da parte di Trump e poi c'è il caso del Brasile colpito dai dazi più alti al mondo, qui siamo al 50%. Posti di apprendistato ancora vacanti in Svizzera, in Ticino sono oltre 400, le nuove generazioni si stanno allontanando da alcune professioni. Per lo sport Noè Ponti si tufferà in acqua tra poco più di un'ora a Singapore, il ticinese a caccia di una seconda medaglia ai mondiali di nuoto in vasca lunga, questa volta nei 100 metri delfino. All'indomani della stangata arrivata dagli Stati Uniti continuiamo a parlare dei dazi al 39% annunciati a sorpresa appunto dal presidente americano Donald Trump alla Svizzera. Tra poco con un ospite cercheremo di capire cosa potrebbe essere successo a Washington nell'amministrazione americana. In Svizzera si è in parte ancora increduli e si fanno anche previsioni sulle conseguenze che potrebbero avere questi dazi così alti. C'è chi, Manuele Ferrari, mi rivolgo a te, c'è chi crede che ci sia ancora speranza.
Esatto, e più precisamente il direttore della Camera di Commercio Svizzera Stati Uniti, Raoul Sagal.
Je suis très déçu, je suis aussi étonné.
Naturalmente sono deluso e stupito da questo valore, ha sottolineato ai microfoni di RTS, ma ha aggiunto di non aver ancora perso completamente la speranza.
Se 39% sont pas encore en vigueur.
I dazi al 39% non sono ancora in vigore, ciò significa che c'è ancora del tempo, poco ma c'è, per affrontare la questione con l'amministrazione statunitense o meglio ancora direttamente con il presidente Trump. Inoltre la porta per le negoziazioni è ancora aperta. Elementi non garanti di successo, ha ammesso Sagal, ma almeno la questione ancora non può essere considerata chiusa in modo definitivo. La domanda che un po' tutti si pongono è però cosa mettere sul tavolo. L'impressione è che la stangata di Trump voglia essere anche un modo per far pressione sul settore della farmaceutica, pensando anche alle lettere inviate alle principali aziende del settore, Roche e Novartis comprese, minacciando a ritorsioni se non ci saranno riduzioni dei prezzi dei medicinali. A questo proposito, la posizione del responsabile della Camera di Commercio Svizzera-Stati Uniti è chiara. La Svizzera è un paese liberale, non possiamo certo andare a dire alle case farmaceutiche cosa devono far pagare i loro prodotti negli altri paesi. Ora è fondamentale capire il come e il perché Trump abbia preso questa decisione nei confronti della Svizzera. La questione del deficit commerciale, tanto cara a Trump, tocca molti altri paesi, ma per motivi che vanno assolutamente chiariti, questi si sono visti imporre dazi inferiori. Vista la strategia usata dal presidente statunitense, bisogna scoprire cosa vuole veramente.
Pour moi, on doit se regrouper, garder la tête froide.
Di sicuro, ora bisogna mantenere il sangue freddo e unire le forze, anche perché, come è successo al Consiglio federale,
on avait pas du tout des signaux que ça va tourner comme ça.
Segnali che potesse arrivare una stangata simile non ne avevamo. I contatti avuti erano stati molto buoni. Che Trump decidesse di non firmare quanto negoziato dai suoi ministri, ha poi concluso Raoul Sagal, non si poteva prevedere.
E questo era il contributo di Emanuele Ferrari. La Svizzera, in ogni caso l'abbiamo sentito, ha ribadito più volte di aver negoziato altre cifre con gli Stati Uniti. Cosa può essere successo nel frattempo? Ne parliamo in diretta con Andrew Spannaus. Buongiorno e benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Lei è un giornalista, un analista politico americano. Iniziamo da questi negoziati tra Svizzera e Stati Uniti che sono avvenuti prevalentemente con il segretario al tesoro Scott Bessent. Si era detto a più riprese, tra l'altro, che c'era una buona intesa fra lui e la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter. Ci sono però anche altri consiglieri influenti di Trump, penso ad esempio al segretario al commercio Howard Lutnick, che fra l'altro aveva avviato un'indagine sui prodotti farmaceutici, un settore sappiamo centrale per la Svizzera. Cosa pensa Andrew Spannaus? Abbiamo negoziato con la persona sbagliata?
Purtroppo non si può scegliere così facilmente. Ci sono due binari in questi negoziati, cioè c'è quello che è appunto successo con Bessent e che succede in molti paesi, cioè il canale normale, diciamo, per cercare di raggiungere degli accordi, e poi ci sono dei temi specifici. Quindi se a livello generale c'è sempre la questione degli Stati Uniti che vogliono ridurre la dipendenza dalle importazioni, dall'altro in questo caso c'è effettivamente quello dei farmaci, che ricordiamo sono esclusi al momento da questo annuncio, almeno così sembra, però si minacciano, grazie a questa indagine che hai citato, dazi a livello molto più alto, si spara anche cifre come 200%, e c'è una battaglia interna sulla questione dei prezzi dei farmaci. Trump vuole ridurre, vuole costringere le società a ridurre i prezzi, e questo quindi offre, diciamo, un'occasione a Lutnick, per esempio, che sta lavorando proprio su questo tema, di spingere, dire: guardate, la Svizzera è un elemento chiave qui, quindi mettiamo pressioni.
Certo, e da ieri si è tornati anche a parlare dell'imprevedibilità di Donald Trump e delle sue decisioni, ma ci si chiede veramente quali siano le dinamiche decisionali all'interno di questa amministrazione americana per quanto riguarda i dazi, e chi ha più influenza sul presidente Andrew Spannaus?
La spinta per i dazi dietro le quinte è un nome che di cui si parla meno adesso, però qualche settimana fa si sentiva di più, era Peter Navarro, cioè Navarro, che è uno che spinge molto sui dazi, un consigliere del presidente. Lutnick è anche uno che vede i dazi come non solo uno strumento di pressioni, ma come un nuovo paradigma. Poi c'è il rappresentante per il commercio, Jameson Greer si chiama, che spinge molto sulla visione della reindustrializzazione degli Stati Uniti. Quindi ci sono alcuni intorno a Trump che hanno un'idea un po' più chiara di dove vogliono andare con una nuova politica di più protezionistica. Poi c'è Bessent, che invece è più moderato, viene da Wall Street, da un settore meno interessato al protezionismo. Ha frenato Donald Trump sulla Fed, per esempio, su quest'idea, tra l'altro non legale, di licenziare il capo della Fed. Quindi Bessent a volte riesce a moderare Trump, a volte no. Spesso è l'ultima persona che parla con Trump che ha la meglio. E in questo momento Trump si sente molto forte, perché ha costretto alcuni paesi a accettare dei dazi, e quindi pensa di poter utilizzare il suo metodo di sparare le minacce, che sarà efficace.
Beh, però si è anche detto più volte che Trump voleva indebolire l'Unione Europea, che avrebbe quindi concesso alla Svizzera dazi più bassi, come ha fatto con il Regno Unito. Non è andata così, Andrew Spannaus. Quale strategia possiamo leggere quindi in queste differenze di trattamento fra Unione Europea, Regno Unito e Svizzera?
Temo che parlare di una strategia precisa sia ottimistica. C'è una questione di ordine di tempi. Cioè, l'accordo con l'Unione Europea è stato già annunciato, quindi allora vediamo chi è il prossimo in lista. Questa è la realtà. E cosa vogliamo ottenere adesso? Quindi l'Unione Europea ha capito che non poteva dividere l'Europa sulla questione del commercio, perché c'è competenza esclusiva per la Commissione. Quindi alla fine ha accettato questo, e tra l'altro l'Europa, pur non avendolo utilizzato, ha un potere negoziale molto più grosso, perché i rapporti commerciali sono enormi. Quindi l'Europa ha avuto un po' di paura di perdere troppo, e quindi ha accettato, però archiviati gli accordi, almeno a parole, con alcuni dei paesi più grandi, passa al prossimo, e quindi purtroppo non può essere visto solo come parte di una strategia complessiva.
Beh, però in fin dei conti le chiedo, Andrew Spannaus, lei che conosce così bene gli Stati Uniti e l'attuale amministrazione statunitense, lei analizza quotidianamente, detto tutto quello che abbiamo detto, se e fino a che punto la Svizzera ha ancora qualche speranza da passare questo 39%, come si dovrebbe comportare ora la Confederazione con questa amministrazione?
Io penso che ci sia assolutamente speranza di abbassare. Abbiamo visto in quasi tutti i casi dove si lancia un numero più alto per poi tornare indietro. mettersi d'accordo su un livello più basso. C'è l'elemento dei farmaci sicuramente importante. Io penso che sia fondamentale puntare sugli investimenti negli Stati Uniti, come tra l'altro sono stati annunciati da alcune società svizzere, perché c'è questa idea di reindustrializzazione. Bisogna capire e sapere cosa sono i punti cari a questa amministrazione, l'amministrazione Trump, e sapere però anche che il modello di vivere sull'export verso gli Stati Uniti sta cambiando e cambierà. Un funzionario della Casa Bianca ha detto che la Svizzera non può aspettarsi che gli Stati Uniti tolgano un rapporto commerciale unilaterale. Non è proprio così, però gli Stati Uniti dicono noi dobbiamo produrre di più e quindi questo un po' dovrà cambiare nel tempo.
Bene, io la ringrazio Andrew Spannaus per essere intervenuto in diretta a Radio Giornale. Lei è giornalista e analista statunitense. Alla prossima.
Grazie, buona giornata a tutti.
La stangata alla Svizzera ha fatto anche i titoli della stampa estera, dove si parla di shock, di una punizione da parte di Trump. Paola Latorre, che cosa dicono i giornali e i siti che hai letto e controllato?
Comincio dalla Repubblica, che titola il nuovo disordine mondiale. La ricchissima Svizzera e la disastrata Siria vengono tartassate allo stesso modo. L'articolo parla di punizione nei confronti della Svizzera, uno dei pochi trattamenti che peggiorano rispetto a quanto annunciato in aprile, rileva l'analisi di Repubblica. È un brutto regalo il giorno della festa nazionale. Il Corriere della Sera ritiene che il 39% sia una cifra che di fatto trasforma, agli occhi di Trump, la Svizzera in una sorta di stato canaglia. Svizzera sotto shock, titola il Financial Times. L'esperta interpellata rileva che la Svizzera è il paese colpito più duramente. Cioccolatai, orologiai e aziende farmaceutiche sono tutte a rischio, leggiamo. Cosa c'è dietro il 39% di dazi di Trump? Il titolo del Wall Street Journal, che nell'articolo rileva che la Svizzera ha uno dei maggiori squilibri commerciali con gli Stati Uniti, deficit che è stato amplificato quest'anno da un'impennata delle importazioni di prodotti farmaceutici e oro. Un altro articolo, sempre del Wall Street Journal, sottolinea che acquistare un orologio svizzero in America sta per diventare molto più costoso. L'America è ancora un mercato emergente per quanto riguarda gli orologi di lusso, leggiamo. Ora, prosegue l'articolo, i dazi potrebbero rovinare un raro momento positivo. Confusione e rabbia in Svizzera, colpita dai dazi più alti in Europa, scrive la BBC. Svizzera, che si era illusa, leggiamo, di poter strappare una percentuale più vicina al 10. Ora quelle illusioni sono infrante. La Frankfurt Allgemeine parla di doccia fredda che sconvolge la Svizzera. L'approccio accomodante di Berna nei confronti di Trump non ha dato i suoi frutti, leggiamo. Dazi, la Svizzera colpita da una sovratassa punitiva del 39%, un duro colpo per gli industriali. Questo è il titolo di Le Figaro, che sottolinea l'ironia della sorte di questa comunicazione avvenuta proprio il giorno della festa nazionale.
Passiamo ora a un altro paese, il più castigato di tutti da Donald Trump, che è il Brasile, colpito dai dazi più alti al mondo. Qui siamo al 50%. Ne parliamo con la nostra collaboratrice dal Brasile, che è Maria Zuppello. Maria, c'è ancora un margine di dialogo tra i due paesi, considerando che ieri Trump ha anche detto che il presidente brasiliano Lula può chiamarlo quando vuole.
Dal punto di vista economico sembra essersi aperto uno spiraglio tra Brasile e Stati Uniti. Emissari dell'amministrazione Trump hanno infatti mandato segnali al governo di Lula di essere pronti a negoziare. E il dialogo potrebbe essere legato ad un possibile accordo commerciale sulle terre rare, di cui il Brasile possiede la seconda più grande riserva mondiale dopo la Cina, soprattutto nel nord-est del paese e in Amazzonia. Le terre rare, lo ricordiamo, sono un gruppo di 17 metalli presenti nella tavola periodica degli elementi, che vengono utilizzati nell'industria tecnologica avanzata come quella dei cellulari e dei computer. Sono fondamentali per la transizione ecologica globale, ovvero il passaggio a fonti energetiche sostenibili, centrale nell'agenda del presidente Lula. Dal punto di vista politico, invece, la situazione sembra essere in stallo. Nonostante le sanzioni statunitensi che lo hanno colpito mercoledì, il giudice della Corte Suprema, Alexandre de Moraes, ha ribadito ieri che la Corte non si piegherà, ha detto, a minacce codarde e infruttuose. Moraes, lo ricordiamo, è il giudice del processo in cui l'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è accusato di tentato colpo di Stato. Per questo è stato attaccato più volte dall'amministrazione Trump, che gli attribuisce una caccia alle streghe nei confronti di Bolsonaro, motivo per cui gli Stati Uniti hanno giustificato i dazi così alti per il Brasile.
Gli Stati Uniti rappresentano il 12% delle esportazioni totali del Brasile, il secondo principale mercato dopo quello cinese. Quali sono i rischi per l'economia brasiliana?
Nonostante 700 prodotti brasiliani, soprattutto nel settore aeronautico e petrolifero, siano stati esentati dai dazi statunitensi del 50%, l'impatto economico per il Brasile è già stato fortissimo, soprattutto per prodotti freschi come il pesce e la frutta. Emblematico è il caso del frutto amazzonico açaí, prodotto soprattutto nello stato del Pará. Si stima che i dazi porteranno alla perdita di 300.000 posti di lavoro, anche tra le comunità indigene che partecipano della categoria produttiva. Drammatica anche la situazione del settore della pesca, paralizzata, pensate, negli ultimi giorni l'esportazione di 1.500 tonnellate di pesce verso gli Stati Uniti. Il settore teme la perdita di 25.000 posti di lavoro, visto che gli Stati Uniti ricevono il 70% delle esportazioni globali di pesce del Brasile. Complessivamente il commercio bilaterale tra i due paesi ha raggiunto nel 2024, lo ricordiamo, l'equivalente di circa 74 miliardi di franchi, con un surplus degli Stati Uniti di circa 6 miliardi di franchi. Resta poi l'incognita delle possibili sanzioni secondarie per il petrolio russo, minacciate da Trump se entro 90 giorni il Brasile non smetterà di acquistarlo, un'ipotesi che potrebbe aggravare ulteriormente la crisi tra i due paesi.
Maria Zuppello, e i dazi al 50% imposti dagli Stati Uniti al Brasile. Sempre Donald Trump ha confermato di aver avvicinato due sottomarini nucleari americani alla Russia in risposta alle dure parole pronunciate contro lo stesso Trump e contro gli Stati Uniti da Dmitry Medvedev, l'ex presidente della Russia e attuale vice segretario del Consiglio di sicurezza russo, ha infatti evocato lo spettro di una guerra tra le due massime potenze atomiche su X, la piattaforma social, scrivendo che, e citiamo, ogni ultimatum lanciato da Trump alla Russia per una pace in Ucraina è un passo per noi verso la guerra. Per la cronaca regionale segnaliamo un pestaggio avvenuto a Lugano ieri sera allo snodo degli autobus sotto la pensilina firmata Mario Botta in corso Pestalozzi. Le persone che hanno assistito ai fatti parlano di una vittima apparentemente ubriaca assalita in maniera molto violenta da parecchi giovani. La polizia cantonale ticinese al momento ci ha confermato di essere intervenuta poco prima della mezzanotte per una lite tra più persone, che al momento attuale sono in corso diverse verifiche. Non ha voluto invece precisare se vi siano già stati dei fermi né le condizioni in cui versa la persona presa di mira. Informazioni più precise da parte delle autorità dovrebbero giungere nel pomeriggio. Il mese di agosto segna l'inizio della maggior parte degli apprendistati. Attualmente in Ticino sono ancora oltre 400 i posti di tirocinio vacanti. E non è un problema conosciuto solo a sud delle Alpi. La nuova generazione sembra sempre meno interessata a svolgere alcune professioni e questo pone dei problemi anche all'economia. Valentina Moccetti.
Mestieri a contatto con la natura, in campo sanitario, amministrazioni, nell'elettronica, ma soprattutto nella costruzione e nella tecnica degli edifici. Sono i settori dove si registra il maggior numero di posti d'apprendistato vacanti. Massimo Genasci, responsabile dell'Ufficio regionale d'orientamento.
Più che parlare di un problema, direi che in realtà vuol dire che ci sono ancora molte opportunità. Se guardiamo un attimino come sta andando la campagna di collocamento a tirocinio, adesso siamo, se non erro, sui 1.500 contratti che sono entrati, ma le premesse sono molto simili a quello dello scorso anno. I settori che in realtà rimangono appunto in sospeso è il settore dell'edilizia allargato, quindi artigianato, costruzioni, installatore di impianti sanitari, quello che può essere il muratore. Sono professioni che fanno un po' più fatica a riscuotere l'interesse da parte dei giovani.
Per quale motivo?
I motivi sono, da un lato, che c'è tanta offerta in realtà. C'è un aspetto che è probabilmente anche legato un po' a dei timori che possono avere le famiglie nei confronti di certe professioni, magari che si svolgono sul cantiere. Qui magari ci tengo a dire che le professioni negli anni sono evolute, c'è stata sono delle ordinanze che regolano nel dettaglio che cosa fa un apprendista, in che circostanze, tutte delle misure di sicurezza che sono in atto e poi soprattutto offrono delle prospettive di carriera che sono interessanti e ci sono anche delle possibilità poi di diventare anche imprenditori.
Le aziende, dal canto loro, rischiano di perdere il treno del ricambio generazionale.
più che cosa possono fare, cosa devono fare, perché la carenza di personale è ormai una realtà e andrà sempre peggio visto il calo demografico.
Sara Rossini di Filap offre ad aziende ed apprendisti un servizio privato di accompagnamento.
Bisogna proprio cambiare l'approccio di gestione di questa generazione. Questo non vuol dire mettere il tappeto rosso a questi giovani, ma vuol dire mettere il focus sul offrire un contesto formativo in linea con le loro caratteristiche. Questo significa la valorizzazione, la crescita personale e professionale del giovane o della giovane.
E chi è ancora alla ricerca di un posto di tirocinio può far capo all'aiuto del gruppo operativo di collocamento cantonale, anche tramite gli orientatori delle scuole medie.
E con questo è tutto, grazie e buon pomeriggio.